Faceva troppo freddo per un gelato. Il vento che arrivava dalla collina faceva volteggiare la polvere e i pacchetti vuoti di Camel attorno alle caviglie delle due ragazzine. Spingeva i loro abiti nel solco delle natiche, poi ne sollevava gli orli per sbirciare la biancheria intima. Erano dirette alla Mellow House di Edna Finch, una gelateria per gente per bene, dove anche i bambini si sentivano a loro agio, nonostante fosse vicino al Riba Grill e a un isolato dalla sala da biliardo Time and a Half. Era sulla curva di Carpenter's Road, dove in quattro isolati si concentrava tutta la vita mondana del Bottom. I vecchi e i giovani oziavano davanti al cinema Il Mira, alla Irene Palace of Cosmetology, alla sala da biliardo, alla rosticceria di Riba e agli altri locali fatiscenti che fiancheggiavano la via. Seduti sui davanzali, su cassette vuote e sedie rotte, si risucchiavano la saliva tra i denti in attesa di un qualche svago. Ogni passante, ogni macchina, ogni cambiamento nella postura attirava la loro attenzione e suscitava dei commenti. Guardavano in particolar modo le donne. Quando passava una donna, i vecchi alzavano il cappello, i giovani aprivano e chiudevano le cosce, ma tutti, indipendentemente dall'età, la guardavano allontanarsi con interesse. Nell e Sula attraversarono quella valle di sguardi, congelate dal vento e riscaldate dalla vergogna di quegli occhi che le esaminavano. I vecchi guardavano le loro gambe, esili come giunchi, indugiando sui tendini nell'incavo del ginocchio e ricordavano passi di danza dimenticati da più di 20 anni. Il desiderio, che l'età aveva attenuato, mutandolo in benevolenza, gli faceva muovere le labbra come per ritrovare il gusto del sudore giovane sulla pelle soda. Carne fresca. Erano quelle le parole che tutti avevano in testa e uno di loro, un giovane, le pronunciò sottovoce, ma in modo definitivo. Non si poteva fraintendere il complimento. Si chiamava Ajax ed era un 21enne frequentatore delle sale da biliardo, un tipo dalla bellezza sinistra. Aggraziato e misurato in ogni movimento, era invidiato dagli uomini di ogni età per il suo linguaggio straordinariamente scurrile. In realtà bestemmiava di rado e gli epiteti che sceglieva erano monotoni, perfino inoffensivi. La sua fama derivava dal modo in cui usava quei termini. Quando diceva hell, inferno, pronunciava quella H a pieni polmoni, con un effetto che surclassava gli esploit più fantasiosi dei più sboccati della città. Diceva merda, con perfidia insuperabile. Così quando disse carne fresca al passaggio di Nell e Sula, loro abbassarono lo sguardo per paura di tradire il proprio compiacimento. Non erano stati i gelati di Edna che li avevano spinti ad affrontare quella sfilza di occhi predatori. Anni dopo i loro sguardi si sarebbero velati, mentre la mano a sorreggere il mento avrebbero ricordato quei sorrisi abbozzati, quei fianchi invitanti, quelle gambe lunghe e sottili a cavalcioni di sedie rotte. I pantaloni color crema segnavano con una semplice cucitura il punto in cui si raggomitolava il mistero. Quegli inguini lisci color vaniglia le invitavano, quei gabardin giallo limone le attiravano. Avanzavano verso la gelateria come funambole, eccitate dalla possibilità di fare un passo falso e al tempo stesso dallo sforzo di mantenere la giusta tensione e l'equilibrio. Il minimo sguardo intralice, il più piccolo inciampo, le avrebbero precipitate dentro quelle cosce color crema, divaricate per accoglierle. Da qualche parte, sotto tutta quella grazia delicata, racchiusa in tutta quell'eleganza, c'era la cosa attorno alla quale si coagulavano i loro sogni. Cosa del tutto appropriata, perché era nei sogni che le due ragazze si erano incontrate per la prima volta. Molto prima che aprisse la Mellow House di Edna Finch, ancor prima che attraversassero i corridoi color cioccolato della Garfield Primary School fino a raggiungere il cortile della ricreazione, ritrovandosi una di fronte all'altra, divise solo dalle corde dell'ultima altalena libera. «Vacci tu, no, tocca a te!» si erano già conosciute nel delirio dei loro sogni a occhi aperti. Erano ragazze solitarie, la cui solitudine era così profonda da intossicarle, da farle precipitare in visioni in Technicolor che includevano sempre una presenza, un qualcuno, che come il sognatore condividesse il piacere del sogno. Quando Nell, che era figlia unica, sedeva sui gradini del portico sul retro, circondata dal profondo silenzio della casa incredibilmente ordinata di sua madre, sentendo quell'indore che le premeva sulla schiena, contemplava i pioppi e si abbandonava ben presto a una visione di se stessa, sdraiata in un'aiuola fiorita, avvolta nei propri capelli, in attesa di un principe indomito. Lui si avvicinava, ma non arrivava mai. A contemplare con lei il sogno c'era sempre lo stesso sguardo sorridente e complice, qualcuno interessato come lei al fluire delle sue chiome immaginarie, allo spessore del materasso di fiori, alle maniche di tulle, chiuse sotto i gomiti da polsini in lamè dorato. Similmente, Sula, anche lei figlia unica, ma prigioniera in una casa di un disordine pulsante, perennemente disturbata da cose, persone, voci, porte sbattute, passava ore in soffitta, dietro un rotolo di linoleum, galoppando con la fantasia su un destriero grigio e bianco, in bocca il sapore dello zucchero e nelle narici il profumo delle rose, sotto gli occhi di qualcuno che condivideva con lei quel sapore e quella velocità. Così, quando si incontrarono, prima in quei corridoi color cioccolato e poi vicino alle corde dell'altalena, si sentirono a loro agio e al sicuro, come due vecchie amiche. Poiché da tempo ciascuna di loro aveva scoperto di non essere bianca e di non essere un maschio, e che ogni forma di libertà e di successo le era preclusa, si erano risolte a crearsi un'altra identità. Il loro fu un incontro fortunato, perché permise a entrambe di aiutarsi a crescere. Figlie di madri lontane e di padri inafferrabili, quello di Sula perché era morto, quello di Nell perché non lo era, trovarono l'una negli occhi dell'altra l'intimità che cercavano. Nel 1922, Nell Wright e Sula Pease, entrambe dodicenni, erano magre come un ossicino di pollo e dotate di un bel sederino. La loro amicizia fu intensa quanto improvvisa, trovavano conforto l'una nell'altra. Poi arrivò l'estate, un'estate languida, sotto il peso di una fioritura eccezionale. I grossi girasoli piangevano, chini sulle staccionate, i petali degli iris si scurivano e si arricciavano, allontanandosi dalla corolla viola, le pannocchie lasciavano fluttuare la loro capigliatura ramata attorno agli steli. E i ragazzi, i bei ragazzi, così belli che punteggiavano il paesaggio, splendendo come gemme, fendendo l'aria con le loro grida nei campi e affollando il fiume di nere schiene umide e rilucenti. Perfino le loro impronte si lasciavano dietro una scia di fumo. Fu in quell'estate, l'estate dei loro 12 anni, l'estate dei bei ragazzi neri, che Sula e Nell divennero volubili, paurose e audaci al tempo stesso. Ho letto Sula di Toni Morrison.